Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Ciao a tutte, bentornate, siete in ascolto di Wok Wop, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti, di solito con un bias sulla California, oggi ci confermeremo più o meno in questa nostra tendenza. Io sono Strelka e con me c'è qui anche Belka. E oggi vi parliamo, udite udite, dell'argomento, la domandona che tutti ci fanno quando sanno che viviamo negli Stati Uniti e che speriamo interesserà anche a voi. Forse avrete sentito, sicuramente avrete sentito dalle radio dei compagni parlare spesso di cosa sta succedendo al momento negli Stati Uniti con le rivolte della comunità soprattutto afroamericana, ma poi sostenuta dalle comunità anche latine, bianche, asiatiche, migranti, eccetera, delle rivolte che sono iniziate a fine maggio in seguito all'assassinio da parte della polizia di Minneapolis di George Floyd. E cos'è successo da maggio ad oggi? Non lo avrete visto sui giornali, ci siamo resi conto facendo una breve ricerca online che il modo in cui i giornali italiani parlano di questa intera vicenda è assolutamente vomitevole e vergognoso per la professione. Però c'è stata qualcosa che è nato da queste proteste ed è stato questo movimento che chiede di togliere i fondi alla polizia e quindi oggi parliamo di Defund the Police. Tell me that the sun belongs to you and should surround you. When I turn to look, I see they've snatched the sun from all around you. Why you hardly seem to want what's yours, you hardly seem to care. If you love the sun, it's where you come from, then you had better dare to seize the time. The time is now, oh seize the time, and you know how. Tell me that the soul is real and your soul must survive. Yet I see they've taken liberties with your souls and your lives. Don't tell me that you lack concern for all that you must be. 'Cause I know you know you must not be turned, and I know that you can see. About liberty, because you've been denied. Well, I think that you're mistaken, or then you must have lied. 'Cause you do not act like those who care. You've never even fought for the liberty that you claim to lack, or have you never fought? Questa era Elaine Brown, la prima donna a servire come segretario generale delle Pantere Nere, con Seize the Time, un brano tratto dal suo album omonimo. Allora, prima di tutto vogliamo sapere...
Iniziamo dalle basi.
Esatto, per le nostre ascoltatrici italiane che non sanno giustamente come funziona la polizia negli Stati Uniti. Quindi, cos'è la polizia negli Stati Uniti?
Esatto, iniziamo da questo discorso che, oltre a essere utile a capire le dinamiche delle proteste in questo periodo, può anche essere...
È anche non dilettevole,
però può anche essere utile la prossima volta che guarderete un film americano, finalmente capirete questi personaggi, che cosa sono.
Sarà anche utile quando leggete Repubblica e volete capire di che cosa cazzo stanno parlando.
Allora, la polizia negli Stati Uniti funziona in un modo molto diverso, diciamo, funziona nel senso a livello istituzionale, si organizza la funzione dell'ordine pubblico in un modo molto diverso da quello che noi siamo abituati a pensare in Italia, ma credo in realtà in tutti i paesi europei, almeno appunto dipende anche qui da Stato a Stato, negli Stati Uniti sono delle varianti, ma c'è una... diciamo struttura comune, che di solito è quella di avere lo sceriffo, che è una figura che esiste tutt'oggi.
Ve lo ricordate quello dei film western con le stelle? Le stelle sono ancora il simbolo degli sceriffi in tutto il paese, per cui ancora loro vanno in giro con questi badge a forma di stellina.
Lo sceriffo è una figura che è diciamo il responsabile dell'ordine pubblico in una contea. Contee quindi di solito sono, tra virgolette, forse l'equivalente più simile a quello nostro, sono le province, no? Ed è nella maggior parte dei casi una figura eletta, quindi ci sono le elezioni dello sceriffo, uno può candidarsi, e quindi in realtà, oltre a essere una figura di ordine pubblico, è a tutti gli effetti una figura politica, cioè nel senso che l'unico requisito per diventare sceriffo è essere eletto, essere candidabile e quindi essere eletto.
Ma facci capire una cosa, Belka, quindi gli sceriffi, essendo candidabili, devono essere anche supportati o endorsed, come dicono qui, da un partito, quindi ci sono sceriffi repubblicani, sceriffi democratici, o non è importante?
No, penso che sia in realtà elezioni individuali, cioè non ci sono i candidati singoli che si presentano. E ovviamente ci sono, nel senso, scelte politiche dietro nella scelta dello sceriffo, e quindi i sceriffi ovviamente vanno a fare una specie di campagna elettorale che magari parla più a una certa popolazione o l'altra, dipendendo dal contesto in cui si trovano, le loro opinioni personali o insomma gli interessi che vengono a rappresentare, no? È un'elezione però personale, non c'è un candidato di partito, è un candidato individuale. Lo sceriffo nelle contee molto piccole, magari c'è davvero, è un ruolo di colui che deve mantenere l'ordine, deve garantire la sicurezza del tribunale, deve gestire le prigioni della contea. Nelle contee grandi, come per esempio la contea di Los Angeles, che contiene decine di milioni di persone, lo sceriffo è il capo di un'organizzazione che ha un budget di insomma, grossi, e quindi diciamo è equivalente nel nostro capo della polizia, però a livello provinciale. Quindi in realtà sotto lo sceriffo c'è tutta una gerarchia di ranghi che può essere più o meno grossa a seconda della contea. Ne cito soltanto uno, perché questa qui è una cosa che sente molto, no? Il deputy sheriff è semplicemente il termine che si usa per indicare il pubblico ufficiale che dipende dallo sceriffo. Quindi deputy sheriff, no, canzoni di Bob Marley, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy è semplicemente l'ufficiale di polizia che dipende dallo sceriffo. Mm-hmm. Gli sceriffi, in quanto figure elette, diciamo ogni contea ne deve avere uno. Sono la cosa più simile alla nostra polizia, cioè esiste lo sceriffo di ogni contea. I singoli comuni, ma anche altre organizzazioni, quali per esempio le università o i parchi nazionali o altre cose, possono decidere, ma è un'opzione, non è un obbligo, di costituire un loro proprio dipartimento di polizia, che è quello che si chiama poi di fatto polizia. Quindi il police department è il dipartimento creato da un comune o una municipalità che decide di avere il proprio corpo di ordine pubblico, che ha diciamo la responsabilità dell'ordine e la sicurezza sul territorio comunale. Ora, altra cosa che magari uno vede nei film, gli inseguimenti, che poi uno arriva alla frontiera e il criminale o il protagonista del film scappa attraverso la frontiera e il poliziotto non lo può inseguire perché non ha potere. Questa cosa in realtà in California, per esempio, non è vera, cioè la polizia di un comune può eseguire arresti, può far rispettare l'ordine su tutto il territorio dello Stato, quindi anche se loro hanno, diciamo, una responsabilità riguardante un'area geografica, si possono, cioè, nel senso, c'è un riconoscimento reciproco. Quello che è importante è che, per esempio, le città decidono di creare questi corpi di polizia, scelgono quindi le regole di come devono funzionare e possono decidere anche di scioglierli. Nel senso, questa cosa è successa in passato per motivi non tanto necessariamente legati alla politica o alle scelte ma a motivi economici. Magari la città non ha più i soldi per pagare la polizia e quindi decide di chiudere il loro dipartimento e di restituire, diciamo, allo sceriffo della contea di cui sono responsabile l'autorità più diretta sulla città. Quindi loro possono, tra virgolette, creare un'alternativa locale allo sceriffo e... Quindi quando si parla di polizia di solito si riferisce a queste strutture municipali. E in maniera interessante, appunto, dicevo prima del deputy, perché i membri delle forze dello sceriffo non vengono chiamati polizia, di solito il termine che si usa non è quello, anche se poi di fatto compiono le funzioni di polizia fuori dalle zone comunali o fuori dalle zone che non hanno deciso di avere la propria polizia.
Ok, e ci sono poi invece i campus universitari, giusto, che comunque rientrano in questo discorso e come si posizionano?
Per esempio in California, no? L'Università della California ha tanti campus universitari molto estesi e molti di questi tecnicamente non sono parte di nessun territorio comunale, sono autonomi, quindi come se facessero appunto giurisdizione a parte. E quindi le università, l'Università della California non è l'unica, ci sono anche altre università in California che creano dei loro dipartimenti in cui di polizia, di ordine pubblico, che si chiamano appunto... No, Police Department dell'Università di Cali.
Quindi facciamo il riassunto per le nostre ascoltatrici, il bigino su quello che Belka ci ha detto finora. Tre tipi fondamentali di forze di polizia: gli sceriffi provinciali della contea, i corpi cittadini, la polizia vera e propria, che vengono costituiti e sciolti dall'amministrazione comunale in base alle proprie esigenze, e poi tutta questa pletora di forze specializzate, di cui abbiamo quelli dei parchi, quelli federali e la polizia universitaria, che però non fa parte della polizia cittadina, giusto? È separata dalla polizia cittadina. Ok.
Esatto.
Quindi questi è chi sono questi personaggi, però... C'è anche un altro grosso punto di differenziazione tra la polizia statunitense e quella italiana nel tipo di compiti che si trovano a svolgere, no? Non so se vuoi elaborare su questo, invece, per chi ci ascolta.
Sì, questo in realtà è una forse differenza più sottile da spiegare, perché la differenza forse è cosa succede quando voi chiamate il numero di emergenza, tipo l'equivalente del 112, che qui è il 911, per segnalare un'emergenza, no? E quello che uno si aspetterebbe è che ci sia un servizio di distribuzione delle responsabilità che, in base al tipo di emergenza che voi segnalate, possa mandare questo forza piuttosto che quell'altro. Potrebbe essere un'ambulanza, potrebbero essere i vigili del fuoco, potrebbe essere invece semplicemente segnalare un problema che non è un problema di ordine pubblico, ma è un problema sociale. Potrebbe essere un caso di un tentativo di suicidio, potrebbe essere un caso di qualcuno che ha avuto un problema di psichiatrico e per strada perché magari è un senza tetto, potrebbe essere un caso di violenza domestica, no? Ci sono vari casi in cui quando uno si aspetterebbe che ci sia un tipo di intervento più specializzato, qui viene mandata o unicamente la forza di polizia, o comunque la forza di polizia viene mandata assieme a per esempio i pompieri o le ambulanze, no? Qual è il problema di questa cosa qua? Che le forze di polizia, diciamo, innanzitutto sono armate e hanno comunque un tipo di addestramento che li porta molto a valutare il rischio in un'ottica antagonista nei confronti delle persone che incontreranno. Cioè loro vengono chiamati pensando che loro debbano comunque trovare la persona cattiva da arrestare o da comunque sottomettere, e che quindi in quel contesto questa cosa non è vera, perché nel caso di un tentativo di suicidio chiaramente non c'è quella dinamica lì, non ha senso. E quindi in realtà è per esempio paradossale, ma ci sono numerosi casi di tentativi di suicidio che finiscono con la persona che si vuole suicidare morta, uccisa dalla polizia.
Sì, è di oggi la notizia che in Utah un ragazzino con la sindrome di Asperger gli è stato sparato dalla polizia, chiamata dalla madre a gestire una crisi d'ansia del ragazzino dodicenne. Non è morto, è in ospedale con diverse ferite d'arma da fuoco, ma essendo un ragazzino in questione bianco si è aperta una discussione su qual è il ruolo della polizia nell'intervenire in questo tipo di casi, che forse però sarebbe potuta essere stata aperta tempo fa, quando le vittime di questo tipo di interventi erano vittime afroamericane. Molti dei nomi che sentite sui giornali, gli incontri che hanno avuto appunto questi uomini e donne nere con la polizia, sono stati molti casi dettati da crisi di tipo psichiatrico o episodi di violenza domestica casi di mancanza di una casa, quindi c'è casi in cui queste persone appunto nere erano senza tetto ed è stata chiamata la polizia ad intervenire. Quindi comunque questo problema della gestione di questo tipo di compiti è una questione centrale al discorso di poi togliere fondi alla polizia, no? Belka poi questa cosa non l'ha aggiunta, io ve la aggiungo come piccolo corollario all'intera questione di quelle che sono i compiti della polizia. Viene passata qualche anno fa una legge nei confronti che si cerca di passare per, tra virgolette, prevenire la violenza di genere, la violenza domestica, per cui la polizia adesso è obbligata ad arrestare qualcuno ogni volta che viene chiamata per gestire situazioni di violenza di genere. Questa cosa ha portato a un aumento della carcerazione delle vittime, perché in molti casi la polizia arriva e l'unica persona presente sulla scena del crimine è la vittima di violenza, che però deve essere portata in commissariato e arrestata per far fronte al fatto che altrimenti la polizia dovrebbe scrivere un report in cui dicono di non aver arrestato nessuno. Quindi comunque vedete come il problema di non avere delle strutture dedicate a gestire questo tipo di crisi di fatto crea molti più problemi di quelli che dovrebbe risolvere.
Parlando di sceriffi, è arrivato il momento di un altro stacco musicale. Questo è Warren G con la sua cover di I Shot the Sheriff. This town is run by martial law. I'm Warren G, or the marshal. So, Warren G, just big up yourself every time. Cause you don't know, say, you rule. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. The sheriff, it was justifiable. He mistaked me for somebody who was liable. For more than many murders, LA's a war field. We keep eating war shields. Streets keep souls, young brothers lose control. I seem to maintain through this. Watch where you kick it, they'll put you in a twist. And it ain't nobody like my down ass homie. And the police always trying to pin some bullshit on me. I keep away from fools, they do crime in the track. Cops got guns and cuffs and cells to stuff you in. Did not shoot the deputy. What you think about was boring. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. What you think about was boring. They trying to stick me with some shit that I did not do. You know who? The boys in blue.
There they go with their assumptions. Slavery's over. Let us have something. Why you wanna pull me over? Cause I'm bumping? I just made a new song. My profession is music. Your profession is protection with gats. Then use it on him when he's trying to take my life away. I'm just trying to live my life today. So I keep away from fools. They do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sell the stuff you in. Did not shoot the deputy.
All I can think about was roaring.
I shot the sheriff.
But I did not shoot the deputy.
All I can think about was roaring.
I shot the sheriff. I didn't shoot the deputy. I didn't have to, cause in this gang, they always trying to blast you and leave it to the cops to find out who did the murder. They harassed the wrong clan and arrested the wrong man. Now, homie J Dog got stretched, but that's okay, cause I'ma work for life so he can see another day. A homie's a homie, a fake is a snake. Straight gang from the pen, from the homie J. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sell the stuff you in. Did not shoot the deputy.
All I can think about was roaring.
I shot the sheriff.
But I did not shoot the deputy.
All I can think about was
fire. Lick one shot for the man Warren G. I lick two shot for the G from family. I lick three shot for the LBC.
Did not shoot the deputy.
All I can think about was roaring.
I shot the sheriff.
But I did not shoot the deputy.
All I can think about was roaring.
I shot the sheriff.
But I did not shoot the deputy. Did not shoot the deputy.
All I can think about was roaring.
Va bene, allora siamo tornati. Cerchiamo allora di capire una cosa, no? Belka, tu prima ci hai detto che i corpi di polizia municipali sono dipendenti dalla città e che in alcuni casi capita che magari non c'è il bilancio in cittadine piccole, così si decide di chiudere il corpo di polizia cittadino e si passa tutto nelle mani dello sceriffo della contea. Quindi, cioè, potrebbe essere il caso che una città tipo Los Angeles gli si fa pressione politica chiedendo di appunto eliminare il corpo di polizia e Los Angeles domani chiude il corpo di polizia. È questo che intende la gente quando parla appunto di defund the police negli Stati Uniti oppure no?
Allora, innanzitutto è corretto quello che dici, nel senso che l'ente che ha la possibilità di fare delle scelte in questo senso è un ente molto locale, cioè il comune, quindi il consiglio comunale o il sindaco della città, a seconda di qual è la struttura della città, può fare delle scelte anche molto radicali, come dici tu. Chiaramente chi propone una proposta politica radicale di ridurre il ruolo della polizia nella società non è che ha davvero interesse a cambiare l'etichetta che hanno i corpi di polizia. Cioè, se il corpo di polizia viene sciolto e ne viene creato un altro, oppure viene sciolto e il ruolo passa al dipartimento dello sceriffo, magari semplicemente è la stessa cosa con un altro nome. Quindi in realtà questa cosa che è successa e che è uno dei modi in cui in certo senso viene disinnescata la richiesta radicale di avere un modo diverso di fare gestione dell'ordine pubblico, e non è di quello di cui stiamo realmente parlando. Di certo stiamo parlando di un conflitto che coinvolge delle istituzioni abbastanza locali e quindi dove in realtà l'attivismo può avere un certo impatto. E parliamo di un paio di esempi, no? Presentiamo un paio di esempi, uh-huh. No? Per esempio Los Angeles, okay. No? È una città molto grande, una delle città più grandi degli Stati Uniti, e come tante città negli Stati Uniti, e questa è un'altra cosa interessante secondo me, ha un peso della polizia sul budget cittadino che è realmente incredibile. Allora, la città di Los Angeles ha un budget che si chiama il budget generale, che non è in realtà tutto il budget della città di Los Angeles, perché Los Angeles ha tanti fondi che sono già destinati delle spese specifiche su cui, diciamo, il Consiglio Comunale non ha autorità, mm-hmm. di decidere l'uso, no? Per cui hai dei fondi vincolati. Però il fondo non vincolato è quello che è chiamato il General Fund, che da cui vengono pagate la polizia, i pompieri, le scuole pubbliche, le case popolari, quelle poche che hanno, insomma tutti i servizi sociali, i parchi. Il budget della polizia di Los Angeles rappresenta più del 50% delle spese complessive di quelle che, appunto, diciamo, il comune ha una scelta.
Cosa ci fanno con questo 50%?
Basicamente ci pagano un piccolo esercito, cioè tante di queste polizie municipali, che tra virgolette, quella di Los Angeles, quella di New York, cioè hanno, quella di Los Angeles ha circa 10.000 membri, possiedono mezzi blindati, possiedono elicotteri, cioè hanno tutto un equipaggio abbastanza. Tra l'altro, dicevo, non è l'unico fondo, ci sono dei fondi, diciamo, vincolati, ma anche considerando i fondi vincolati, la polizia è comunque il 20% degli spesi totali. In maniera molto interessante, quest'anno, no, ci sono state, appunto, numerose proteste a seguito di quello che è stato solo l'ultimo di una miriade di casi di violenza alla polizia e di no, assassini di persone di colore. In realtà il sindaco, la prima proposta del bilancio, a giugno si è ridiscusso il bilancio dell'anno, aveva proposto un aumento del 7% del budget della polizia, a fronte di tagli generalizzati su tutte le altre aree di spesa, dovute al fatto che comunque la crisi del coronavirus si stava già iniziando a fare sentire, mm-hmm. questo si è fatto successo a giugno, e quindi c'erano meno introiti dovuti a, insomma, la riduzione delle entrate, no? Non è stato ricevuto molto positivamente, come ti puoi immaginare, questa proposta.
Ricordiamo anche in passant che quando erano iniziate le prime proteste a Los Angeles, il sindaco per rappresaglia nei confronti della gente che si presentava in manifestazione ha fatto chiudere i centri di test gratuiti del coronavirus, quindi cercando di ricattare la popolazione, dicendo che se non fossero tornati a casa, non si fossero tolti dalle strade, il virus non sarebbe più stato testato gratuitamente, ma bisognava pagare per i test.
Però, diciamo, la pressione politica è stata troppo grande anche per il sindaco, che quindi due giorni dopo cambia direzione e invece propone una riduzione del budget della polizia di circa, appunto, l'8%. Siccome il budget della polizia di Los Angeles è...
Cioè, riduzione dal punto di cui adesso o riduzione da... Prima aveva proposto il 7% di aumento, poi lo riduciamo dell'8%, quindi di fatto togliamo cosa? L'1%?
No, riduzione effettiva. Riduzione, okay. Effettiva. Allora, il budget della polizia di Los Angeles sono 1.7 miliardi di dollari l'anno.
Tipo il fondo ordinario di ricerca, beh, in Italia.
No, però diciamo è un quinto del fondo ordinario di finanziamento delle università italiane. La sua proposta di taglio quindi è di circa 150 milioni di dollari, che comunque è una cifra significativa, però diciamo è chiaramente non quello che i movimenti chiedevano, no? Chi sono i movimenti e che cosa chiedevano? No, andiamo a vedere anche un pochino, perché durante le discussioni sul bilancio sono intervenuti, facendo delle proposte molto concrete, una rete che si chiama il bilancio popolare, la tradurrei, di Los Angeles, LA People Budget, il bilancio del popolo. E LA People Budget è una coalizione, centrale in questa coalizione è Black Lives Matter Los Angeles, ma che coinvolge una rete di più di 50 organizzazioni locali di vario tipo, molte politiche, alcune religiose, alcune appunto organizzazioni di volontariato, e hanno fatto un processo partecipativo che ha coinvolto con meeting comunitari, con sondaggi, quindi raccogliendo insomma delle informazioni da decine di migliaia di persone per fare una loro, tra virgolette, controproposta di budget. Cioè loro hanno detto: noi vogliamo fare questa proposta. Questa proposta chiaramente non è passata, però mi sembra molto interessante vedere che cosa proponevano. Allora, innanzitutto loro proponevano di dare l'1,6% del General Fund alle forze di polizia. Quindi mantenere una struttura tradizionale di polizia che serva nei casi in cui effettivamente si serve quel tipo di intervento, ma ridimensionarlo appunto di un fattore 30. Quindi, se virgolette, ogni 30 poliziotti licenziarne 29 e tenerne uno. Il resto del bilancio viene distribuito in varie categorie. Il loro PDF si trova online, in inglese, però diciamo, quindi non vorrei entrare troppo nei dettagli, però giusto per dare delle idee. Questo viene distribuito più o meno in tre aree. Una la chiamano gestione delle crisi e aiuti universali, che copre una serie di cose. Copre le case, copre il cibo per chi ha problemi di accesso cioè di mancanza di soldi per potersi alimentare in maniera corretta, e copre le spese sanitarie, no? Quindi sanità pubblica. Un'altra parte è sull'ambiente costruito, quindi sono le infrastrutture fisiche, quindi sono le librerie, i parchi, i trasporti pubblici. E una parte è quella che loro chiamano community safety, cioè gestione comunitaria della sicurezza. E questo è una serie di proposte che copre vari casi, che sono più o meno quelli che abbiamo elencato prima, cioè i casi in cui la polizia interviene, ma quando tu in realtà vorresti avere qualcuno specializzato. Potrebbe essere una cosa di aiuto alle famiglie, gente specializzata in violenza domestica, progetti di giustizia restaurativa, trasformativa e restaurativa, un programma di risposta diretta però gestito dalla comunità, quindi non che venga la polizia come esterno, ma che sia la comunità stessa che ha dei mezzi di intervenire, progetti di interventi con i gruppi, le gang di Los Angeles che già esistono, sono già cose che esistono, ma insomma di finanziarli, di potenziarli senza necessariamente affiancarli con strutture repressive quali la polizia. Quindi un progetto molto complesso che va a toccare tante cose e comunque dimostra che comunque ci sono questi 1,7 miliardi di dollari che ogni anno Los Angeles investe in una funzione fondamentalmente repressiva e nel migliore dei casi inutile, nel peggiore dei casi controproducente, e la loro proposta appunto è usare questi soldi per creare dei servizi sociali.
Ok, quindi però muovendosi su due direttrici, cioè la prima, quella mi pare di capire da come ci descrivi il progetto, la prima è quella di dire: facciamo una serie di spese che beneficeranno la comunità a lungo termine, quindi incrementando parchi, biblioteche, l'accesso alla sanità pubblica, l'accesso alle case, l'accesso al cibo, e poi un'altra direttrice che mi pare invece quella di dire: ok, creiamo anche una serie di alternative alla polizia. Quindi in questo senso pare la città di Los Angeles, perlomeno la coalizione che si sta occupando del problema nella città di Los Angeles, si sta muovendo verso un progetto, un modello che non è esattamente l'abolizione della polizia in toto, ma perlomeno il reindirizzamento di una serie di risorse verso una serie di comunità che sono sempre state comunque marginalizzate e oppresse dalla polizia, no? Se non sbaglio, parte di questo bilancio prevedeva anche che ci fossero una serie di riparazioni fatte ai cittadini di colore e che si spendessero una particolare quantità di denaro per le comunità non bianche, poi, giusto? Quindi, ok.
Sì, diciamo, in generale il tema è quello, se vuoi, di ridurre il raggio di azione della polizia cioè non in realtà è una proposta che nella sua radicalità è vagamente riformista, nel senso che non è che dice chiudiamo il dipartimento polizia domani, ma dice togliamo alla polizia tutte le funzioni che non le competono, ma quali sono le funzioni che le competono? Qui sì che viene fatta una scelta radicale, cioè viene detto praticamente il 90% delle cose che fa la polizia o dei problemi per cui si pretende che la polizia debba esistere perché risponde a un bisogno oggettivo dell'organizzazione sociale, non deve essere gestita la polizia, perché la polizia non è capace di gestirla.
Ok, quindi questa, tu ci stai dicendo, ok, questa però appunto, questo è un modello tra i tanti che ci sono negli Stati Uniti su come fare defund the police, giusto? Togliere fondi alla polizia o abolire la polizia. E, prima però di passare al secondo modello possibile su come fare questa, come occuparsi della polizia, magari, non lo so, vogliamo fare una pausa musicale?
Cosa ci proponi, Strelka?
Io propongo A Change Is Gonna Come, musica di originariamente Sam Cooke, tradizionale del movimento dei diritti civili, ma nella versione del gruppo punk femminile di Seattle, delle Geez.
E allora A Change Is Gonna Come sarà.
I was born by the river. Been too hard living for, but I'm afraid.
c'è un altro modello, no, di cui si sente parlare, forse ne avrete sentito parlare anche voi in Italia, dalla stampa nazionale ne dubito fortemente, però a Minneapolis, che è appunto la città dove George Floyd è stato ucciso, si è deciso di optare per un'interpretazione diversa del concetto di cosa fare per togliere le risorse alla polizia, no? E quindi si opta per una posizione meno riformista e invece più che riprenda le posizioni abolizioniste in toto. Quindi ci vuoi raccontare cosa sta invece succedendo a Minneapolis?
Sì, parliamo di Minneapolis, perché Minneapolis secondo me è un esempio estremamente interessante, perché è un esempio molto concreto e molto visibile di quello che è il fallimento totale dei decenni di tentativi di riformare le strutture di polizia in maniera graduale. E diciamo, questo parte del motivo per cui a Minneapolis, appunto, come adesso racconteremo, sono state fatte queste scelte praticamente più radicali di dare un taglio netto, sono anche dovute al fatto che loro hanno provato in passato a fare le piccole riforme. Minneapolis è una città anche qui grande, una grande metropoli, che in passato ha visto, anche lì, George Floyd non è il primo caso, cioè sono stati innumerevoli casi di afroamericani e americani neri uccisi dalla polizia, americani non neri uccisi dalla polizia per motivi più disparati, e diciamo è stato già provato la strada delle riforme. Quello che è interessante, per esempio, è che l'ultima al tentativo di riformare la polizia è del 2015, che anche lì segue, diciamo, uno schema comune. C'è un grande caso mediatico, ci sono delle proteste, la gente si interessa all'argomento, la politica locale decide di dare delle risposte, vengono...
La polizia si inginocchia alle manifestazioni.
La polizia si inginocchia alle manifestazioni, mai più, non succederà mai più. Quindi a Minneapolis nel 2015 iniziano questo grande processo di riforma, portano da fuori degli esperti mondiali di riforme, iniziano a fare addestramenti su i bias e i pregiudizi impliciti che la polizia potrebbe avere nel momento in cui ferma in macchina un afroamericano piuttosto che un uomo bianco. Gli viene spiegato come fare de-escalation di una situazione di violenza invece che provocare un aumento della violenza. Gli viene spiegato come rispondere ai casi di crisi psichiatriche e di casi di suicidi. Nel 2017 viene scelto un nuovo capo della polizia, che è il primo capo di polizia nero della storia di Minneapolis, che è attualmente in carica.
Vengono anche mandati in Israele a fare però gli addestramenti militari su come fare restraining e fermi e arresti allora, dei civili.
Questo è interessante perché, allora, innanzitutto tutte queste cose qua costano soldi. Quindi tutta questa serie di riforme in realtà sono state realizzate grazie a un aumento dei fondi. Quindi diciamo, per riformare la polizia devi investire dei soldi per riformare la polizia. La risposta degli ufficiali di polizia di Minneapolis e la risposta dei sindacati di polizia, che hanno un ruolo molto grosso nel difendere gli abusi della polizia, è stato di rispondere a questi tentativi di riforma con un'aggressività veramente esplicita e sfociando in tattiche di tipo mafioso. Per cui nel momento in cui una serie di pratiche vengono vietate e gli addestramenti, una serie di pratiche vengono aboliti...
Cioè faccio una piccola pausa, perché noi parliamo di pratiche, secondo me chi ci ascolta dall'Italia si immagina una serie di cose a cui magari siete abituati dalle manifestazioni, dal modo in cui la polizia gestisce il conflitto in piazza. Cioè, le pratiche di cui noi stiamo parlando sono cose del tipo: state avendo una crisi di nervi in piazza, rispondete male ad un ufficiale, gli urlate addosso, venite ammanettato, spogliato, nudo, buttato per terra, vi viene messo un cappuccio, un sacco sulla testa, stretto con un pezzo di corda finché non vi calmate. Questo è il modo in cui sono morti svariati cittadini afroamericani, l'ultimo dei quali un paio di mesi fa perché stava avendo una crisi psichiatrica ed è stato fermato dalla polizia a 23 anni. Cioè, noi parliamo di questo tipo di pratiche quando diciamo vengono a... si chiede alla polizia di smettere di farle, non stiamo parlando di cose del tipo... farvi chiedervi la carta d'identità per strada, no? Si parla proprio di tecniche che sono state definite da alcuni esperti a vere e proprie torture, cioè alcune di queste pratiche sono considerate torture a tutti gli effetti e non sarebbero autorizzate in guerra, ma sono autorizzate come metodo di incapacitamento verso i civili.
Esatto, nel momento in cui, diciamo, obbligati da appunto il Consiglio Comunale, alcuni di questi addestramenti vengono sospesi, cioè non vengono più effettuati, non si insegna più alla polizia a utilizzare tutte le pratiche, il sindacato di polizia risponde dicendo che li organizzeranno loro privatamente per i loro membri. Cioè, questa è la loro risposta, diciamo, ai tentativi di riforma, e una attiva opposizione ai tentativi di riforma. Dicevo tattiche di tipo mafioso, perché dicevo di tipo mafioso? Perché casi di consiglieri comunali che non neanche valutare di ridurre i fondi alla polizia, ma dopo aver annunciato che loro non erano a favore dell'ennesimo incremento dei fondi alla polizia, la risposta della polizia è smettere di rispondere alle chiamate d'emergenza nel distretto di quel consigliere comunale, per creare poi la ira dei commercianti locali e, diciamo, colpevolizzare il comportandosi di fatto come un sistema di protezione mafiosa, nel senso che tu mi paghi il pizzo perché io ti proteggo, ma di fatto ti proteggo da me stesso, cioè io smetto di ti creo delle situazioni di difficoltà per obbligarti a allinearti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso ovviamente è stata la morte di George Floyd, ma nelle proteste che sono seguite, l'altra cosa che è stato un pochino, diciamo, ha spostato anche l'opinione di tanti dei consiglieri comunali di questa città, che comunque è una città abbastanza progressista, quindi stiamo parlando di consiglieri comunali, diciamo, tendenti vagamente un pochino a sinistra, non repubblicati, non di estrema destra, è stato che comunque nelle proteste la polizia, fondamentalmente il comportamento che ha avuto è stato di difendere le loro sedi, le loro caserme, come se fossero la cosa più importante da difendere, e ignorare completamente il resto, mentre provocavano gli scontri. Quindi il fatto è stato che loro hanno completamente ignorato i danni a qualsiasi cosa che non fosse le loro sedi, hanno provocato gli scontri che hanno generato questi danni e si sono di fatto, cioè, dimostrati disinteressati il più possibile a quello che in teoria è il loro compito, cioè di proteggere la comunità. Cioè loro sono comportati come una gang, cioè loro hanno difeso loro stessi ignorando la comunità che in teoria loro dovrebbero servire. A quel punto il Consiglio Comunale ha deciso di darci un taglio. Il 7 giugno, quindi due settimane dopo la morte di George Floyd, all'unanimità i 9 membri del Consiglio Comunale decidono di sciogliere il Dipartimento di Polizia. Quindi, come dicevamo, appunto, essendo dipendente del comune, questa è la loro prerogativa, e di creare un, per ora non meglio specificato, dipartimento di community safety, quindi di sicurezza comunitaria e di prevenzione della violenza. Quindi rimpiazzare il dipartimento di polizia con un dipartimento che ha questo titolo, che chiaramente ha un'altra impostazione, no? In realtà la situazione non è chiara, perché questo dipartimento ancora non esiste, stanno nel processo di definire esattamente come dovrebbe funzionare, e quindi in realtà anche il dipartimento di polizia non è ancora stato sciolto, perché ancora esiste, diciamo. Sicuramente è interessante vedere in pratica questa cosa come si verrà a concretizzare. Siamo ancora, diciamo, in una fase di evoluzione di questa discussione. Hanno proposto di portare a fare un referendum a novembre su una proposta concreta che era stata fatta, ma poi i tecnici del Consiglio Comunale hanno deciso di rimandarla all'anno successivo, quindi siamo ancora, diciamo, in una fase di definizione. In tutto ciò voglio citare le organizzazioni locali di attivisti che, tra virgolette, chiaramente questa cosa qua non è successa nel vuoto, cioè questi consiglieri comunali hanno avuto ricevuto le critiche da parte di questi movimenti e alcuni di questi, diciamo, sono vagamente, diciamo, ottimisti rispetto alle scelte che hanno fatto, però appunto c'è da vedere come si concretizzeranno. Sono due gruppi principali di cui stiamo parlando. Il primo si chiama il Black Vision Collective, che è un erede morale di quello che era Black Lives Matter di Minneapolis, che si è sciolto qualche anno fa, e questo Black Vision Collective è il successore. Mm-hmm. E poi un altro gruppo, anche qui di recente formazione, che si chiama Reclaim the Block. E diciamo anche loro si lavorano su delle linee guida che sono di, loro le chiamano giustizia riparatrice e giustizia trasformativa, no? Quindi degli altri modi di interpretare qual è il ruolo della punizione, della repressione, no? Altri modi. E poi c'è invece interessante un gruppo che si chiama NPD 150, che sono i 150 anni della storia di Minneapolis, che ha fatto innanzitutto uno studio storico su quali sono state le dinamiche della polizia nell'ultimo secolo e mezzo, e il loro focus è sulla prevenzione piuttosto che la repressione, quindi un lavoro, una forza di preventiva, e di sicurezza pubblica, però appunto non sicurezza pubblica come l'ordine imposto dalle truppe armate, ma di sicurezza pubblica nel senso che le cose che diciamo prima di cui si parlava a Los Angeles, no? Cioè sicurezza pubblica è avere la sicurezza di avere cibo, di avere una casa, di avere accesso ai servizi che evitano di crearsi situazioni sociali che poi portino a dover intervenire con uno strumento di tipo repressivo. E per la ultima pausa musicale della puntata abbiamo Michael Franti e Spearhead, Stay Human, dall'omonimo album Stay Human. This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. Morning, morning. Because the streets are alive with the sound of boom ba. Can I hear it once again? Boom ba. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom ba. Can I hear it once again? Boom, bop. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Be resistant. The negativity, we keep it at a distance. Call for backup and I give you some assistance. Like a lifesaver deep in the ocean. Stay afloat here upon the funky motion. Rock and roll upon the waves of the season. Hold your breath and your underwater breathing. To be rhyming without a real reason. It's to claim but not to practice a religion. If television is the drug of the nation, satellite is immaculate reception. Beaming in, they can look and they can listen. So you see, don't believe in the system. To legalize you or give you your freedom. You want rights? Ask them, they'll read them. But every flower got a right to be blooming. Stay human, because the streets are alive with the sound of boom bop. Can I hear it once again? Boom bop. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom bop. Can I hear it once again? Boom bop. Tell your neighbor, tell a friend. Every flower got a right to be blooming. Because all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. Because all the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world. All the freaky people make the beauty of the world.
locked or been broken by the pain of words not spoken, nor shot by guns or still smoking. Cartwrights out on the Ponderosa, or drive by banging Testarossa. We need to heed the words of Dalai Lama, or at least the words of your mama. Take a mental trip to the Bahamas, steam your body in the stereo sauna, sauna, comma. Because the streets are alive with the sound of boom, bop. Can I hear it once again? Boom, bop. Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom, bop. Can I hear it once again? Boom, bop. Tell your neighbor, tell a friend, every flower got a right to be blooming. Because the streets are alive with the sound of boom, bop. Can I hear it once again? Boom, bop. Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom, bop. Can I hear it once again? Boom, bop. Tell your neighbor, tell a friend, every flower got a right to be blooming. And every box got a right to be booming. And every child got a right to be zooming. Every voice got a right to be Scooby-Dooing.
Ma quindi, stando a quello che tu ci hai raccontato prima, diciamo il fatto che però Minneapolis, se ho capito correttamente, abbia deciso di chiudere il proprio dipartimento di polizia, non impedisce allo sceriffo, immagino, della contea di Minneapolis di fare, cioè di prendere una serie di compiti, no? Di assumersi una serie di compiti di, mi immagino, cioè, non lo so, la prossima manifestazione che ci sarà a Minneapolis senza il dipartimento di polizia sarà lo sceriffo della contea che andrà a fare le azioni di contenimento e repressione dei manifestanti?
Io quello credo dipenda molto dalle scelte che farà il Consiglio Comunale, okay. E dal fatto che potrebbe crearsi sicuramente una situazione di conflitto istituzionale, nel senso che lo sceriffo decida di intervenire, come poi in realtà per esempio è successo in un'altra città di cui volevamo parlare, che è Portland, in cui il governo federale ha deciso, tra virgolette, di sovradeterminare le la scelte polizia. Locali, mandando delle truppe federali a ripristinare l'ordine pubblico. Quindi queste dinamiche comunque, non, nel senso, il fatto che la polizia sia locale ti permette di avere un certo livello di interazione con i poteri locali per decidere le scelte da fare, però ovviamente sei sempre parte di un sistema più grande che ha il modo di sovraterminare le tue scelte e mandarti delle forze di polizia all'esterno. Chiaramente, nel senso, non è una cosa gratuita, nel senso, non è scontato che lo sceriffo o il governo federale decida di intervenire, è una cosa che comunque ha un costo politico, decidere di andare contro alle scelte politiche. E, interessante però, cioè, secondo me, semplicemente il fatto che comunque questo Consiglio Comunale, per quanto molto progressista, cioè, non stiamo parlando di estremisti radicali, stiamo parlando di politici che solamente 2 anni fa non avrebbero mai accettato di dichiararsi pubblicamente a favore di certe posizioni. Quindi, diciamo, è segno anche di uno spostamento molto rapido e molto grande, dovuto anche appunto all'esperienza locale del tentativi di riforma falliti miseramente proprio.
Va bene, quindi siamo contenti che questa sia la situazione di Minneapolis. Gli auguriamo, facciamo tanti tanti auguri, sperando che questo loro esperimento appunto di eliminazione della polizia e di appunto istituzione di una serie di strategie di tipo diverso funzioni.
Come sempre concludiamo con una nota positiva.
Esatto, concludiamo con una nota positiva e come al solito stay woke.